in tutta Italia, che temprò un nucleo dirigente, il nucleo dirigente nuovo del Partito Comunista. Accanto a questa ricostruzione c'è nel libro qualcosa che guarda avanti e che lo stesso Alfredo descrive dicendo: certo, il PC è storia conclusa, quel progetto politico complessivo non era realizzabile. Bisogna sgombrare il campo dalle ossessioni del passato. Però, ci dice, bisogna riflettere su quella storia per cogliere ciò che ci consente di pensare che è possibile riempire il vuoto di un riformismo senza popolo, come definisce il riformismo attuale, e dare un ruolo nuovo alle classi subalterne. Avverte cioè, ci dice cioè, che accanto ai problemi, alle contraddizioni, anche agli errori e alle aberrazioni, a cui ci portò la scelta di campo nella Guerra Fredda, il rapporto con l'URSS, accanto al legame di ferro che si mantenne per molti anni del PC con l'URSS, c'è una particolarità nazionale, una originalità del Partito Comunista Italiano. C'è un filo rosso che parte da Gramsci e dalla formazione del nuovo gruppo dirigente al congresso di Lione e arriva ad oggi ancora come radice viva, che allora in quel momento storico, la lotta per innalzare le plebi fino all'integrazione nello Stato unitario e democratico, nella resistenza con l'unità antifascista e antinazista, ma anche con una nuova visione del partito, una nuova fase, si apre una nuova fase che attraverso la Costituzione della Repubblica, la Costituzione, e che è la fase in cui questo nuovo modello di partito, non più il partito leninista adatto al ferro e al fuoco, ma il partito di massa, vuole qualificare e inserire pienamente nella democrazia, con il completamento della rivoluzione democratica, le masse popolari italiane, del sud e del nord, con alla testa gli operai, ma senza accentuazioni operaista. Questa era l'intuizione principale di Togliatti, che costituì il nucleo concettuale principale di questo originale filone del pensiero del Partito Comunista, che poi progressivamente, con l'affermazione dell'autonomia del partito, con la critica al modello sovietico, con il distacco dal modello sovietico, si incontrò via via anche con tendenze analoghe. Basti pensare al completamento della rivoluzione democratica di Moro, che era l'ispirazione morotea, e di Berlinguer. Attraverso questo filo rosso si arriva a un'idea di completamento della rivoluzione democratica, che ovviamente oggi, nella crisi attuale, in cui il sistema democratico appare colpito, vulnerato pesantemente, in cui c'è una crisi del sistema politico e anche forse una crisi, una regressione antropologica quasi del nostro paese, di fronte alle grottesche vicende gravissime che si stanno accavallando, al disprezzo delle istituzioni che il capo del governo sta mostrando. Di fronte a tutto questo, Ecco, l'idea di una ripresa del rinnovamento democratico del nostro paese, con la piena integrazione delle classi subalterne, del popolo, riformismo col popolo, è un filone ancora valido. Allora liberiamoci delle ossessioni del passato, sembra dirci Reichlin, ma guardiamo alle possibilità di un'ispirazione che viene anche dalla riflessione sulla nostra storia, sugli errori e sulle cose giuste che sono state dette nella nostra storia. Questo, io credo, ci pone davanti Reichlin come problema, e su questo ci sono a discutere i nostri amici Riccardo Terzi, Sabino Pezzotta, la Barbara Pollastrini, che interverranno in quest'ordine sulle questioni che Reichlin ci ha proposto, evidentemente interpretandolo ciascuna sulla base della propria esperienza e della propria cultura. Do la parola a Riccardo Terzi.
Il libro di Reichlin ha come sottotitolo La crisi della politica. Forse è meglio dire la crisi della democrazia, la crisi della politica democratica, perché è in campo una politica, anzi quello che appare è il volto aggressivo della politica. Una politica che è un miscuglio di arroganza e di impotenza. Di arroganza, appunto, per l'uso massiccio di elementi aggressivi, di dominio, e anche però di impotenza, perché è una politica che affida sostanzialmente al mercato la soluzione dei problemi, cioè una politica che non riesce a esercitare un effettivo governo sui processi economici. Quindi quello che servirebbe a questo punto è proprio una analisi critica dei meccanismi del potere. Questo non è un tema soltanto italiano, cioè poi Berlusconi ci mette del suo, no? L'immagine dell'Italia è un'immagine molto deturpata da queste vicende, però se guardiamo alla realtà del mondo vediamo che la discussione sui meccanismi del potere è una discussione molto allargata. Abbiamo in questi giorni le vicende dell'Egitto, qualche giorno fa della Tunisia. E questa nostra vecchia Europa non brilla, no? Perché forme di potere, una crisi della democrazia è visibile anche negli altri grandi paesi europei. Ora, che cosa è entrato in crisi? Margheri ricordava prima il ruolo dei grandi partiti di massa. Anch'io l'esperienza che ho fatto era nel Partito Comunista, ma il discorso non è soltanto sul Partito Comunista, è un discorso che riguarda il ruolo che hanno avuto le grandi forze popolari, i grandi partiti di massa nella cosiddetta Prima Repubblica. La loro funzione popolare, la loro funzione di organizzazione democratica delle masse. Il Partito Comunista ha avuto in questo un ruolo importante, appunto una funzione progressiva di mobilitazione democratica delle grandi masse popolari. Per cui il partito, quei grandi partiti di massa erano il punto, il tramite, il punto di collegamento tra le masse e le istituzioni democratiche. Ora, perché si è rotto questo meccanismo? E quando comincia a manifestarsi una crisi? Io credo che la crisi abbia radici molto lontane. Non nasce oggi, non nasce soltanto per effetto del berlusconismo, nasce anche prima della vicenda di Tangentopoli. La vicenda di Tangentopoli mette allo scoperto una debolezza, una fragilità che già era presente nel sistema politico italiano. Già negli anni 70 sono presenti dei sintomi di scollamento nel rapporto tra partiti e società. E io credo non per il fallimento del progetto democratico, di questo processo di democratizzazione, ma potremmo dire anche per il successo che questo processo ha avuto. Un successo che avrebbe richiesto una più alta qualità dell'azione politica. Pensiamo a quello che è stato il 68, no? Un movimento che ha cambiato il modo di pensare, che ha liberato molte forze giovanili, operaie, intellettuali. A quel punto si pongono delle domande nuove, delle domande più alte, più esigenti, cioè si chiede alla politica qualcosa di più e la politica non riesce a dare delle risposte. I partiti in qualche modo si arroccano, si chiudono in se stessi, diventano delle oligarchie chiuse. Questo è un nodo che andrebbe un po' scandagliato, adesso richiederebbe una discussione abbastanza complessa. Noi spesso parliamo di individualizzazione, cioè nella società italiana come nelle altre società occidentali c'è un processo di individualizzazione, cioè il passaggio, uno spostamento di peso dalla dimensione collettiva alla dimensione individuale. Questo in parte è vero, altre sicuramente è vero, ma questo processo di individualizzazione ha diversi segni. In parte è un ripiegamento nel privato, nei piccoli interessi, il prevalere di logiche egoistiche, corporative. In parte è anche però una domanda di senso, una domanda di identità. Una richiesta alla politica, e nel momento in cui la politica non riesce a rispondere a questa richiesta, la si cerca fuori dalla politica, nella dimensione religiosa in molti casi, in una ricerca culturale. Insomma, io credo che sarebbe sbagliato rappresentare questo nostro mondo di oggi come un mondo di persone prese soltanto dal loro interesse meschino. Questo vale per tanta parte del paese, ma non può essere, credo, generalizzato questo giudizio. A me è capitato più volte di vedere, che so, insomma, faccio un esempio, quando a Modena c'è il Festival della Filosofia e vediamo le piazze piene di persone di tutte le età ad ascoltare conferenze filosofiche, che non sono le cose più semplici del mondo. E questo vuol dire che c'è una domanda appunto di cultura, una domanda di senso. Ed è proprio nei momenti di crisi come il nostro che si ripropongono le domande fondamentali sul senso della vita, sul senso del nostro stare insieme. Il fatto è che la politica, così come si è organizzata, i partiti così come sono divenuti in questi anni, sembrano sordi a queste domande, a questi interrogativi. Negli anni 70 ci sono stati tentativi di affrontare questo problema. Diversi, grandi protagonisti con strategie del tutto differenziate, da Moro a Berlinguer a Craxi, tutte figure in qualche modo tragiche, perché poi nessuno è riuscito a dare un'impronta nuova al corso della politica italiana. Dopodiché c'è stata un tentativo, una risposta a questo problema che sta nella formula del passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, cioè l'idea di un nuovo sistema, dalla democrazia dei partiti alla democrazia diretta dei cittadini, quindi forme plebiscitarie, la bipolarizzazione, la personalizzazione della vita politica, perché tutto si riduce alla competizione per la leadership, e una risposta che andava nel senso della centralizzazione del potere. Tutto l'accento era sulla governabilità, ridare governabilità al sistema, quindi più potere al premier, più potere al governo, meno condizionamenti da parte delle rappresentanze sociali, delle rappresentanze politiche. Ora va detto per onestà che gran parte della sinistra ha partecipato a questa operazione. Non soltanto l'ha subita, ma l'ha incoraggiata, l'ha sostenuta. E forse questo equivoco non è ancora del tutto sciolto. Il modo in cui, ad esempio, un dirigente autorevole del PD come Walter Veltroni ha inteso il ruolo del suo partito è esattamente in questa direzione, no? La vocazione maggioritaria vuol dire questo, vuol dire piena accettazione di un sistema dove tutto deve essere bipolarizzato e dove tutto si riduce alla competizione per la leadership. Ora, a me pare evidente che è questo sistema che è andato in frantumi. Quello che il panorama che oggi abbiamo davanti, questo sfascio della politica, è lo sfascio di questo tipo di ipotesi. Almeno questa è la mia opinione. Credo che dobbiamo prendere atto che quel ciclo si è chiuso con un fallimento, e dobbiamo anche ripercorrere criticamente la nostra storia recente, vedere anche quindi le responsabilità e gli errori da una parte della sinistra politica in questi anni. In tutti questi anni si è usata l'immagine della transizione, no? Si è detto c'è una transizione da completare, ma quando si diceva transizione si intendeva appunto quella transizione, la transizione da un sistema politico a un altro sistema, una transizione da completare, portando a compimento, portando alle sue ultime conseguenze il processo che già era avviato. Per cui si trattava soltanto di fare quelle riforme istituzionali necessarie per dare stabilità al sistema, per garantire la governabilità, per portare a termine un sistema compiutamente bipolare. Io comincio a non sopportare più questa enfasi sul bipolarismo. Credo che Savino, almeno su questo, sarà d'accordo.
Non da oggi.
Non da oggi. Perché questa idea che tutto si riduce a due posizioni. C'è il nero e c'è il bianco, c'è una contrapposizione frontale su tutto. Io dico che, se non stiamo attenti, anche i nostri cervelli vengono bipolarizzati e quindi riusciamo a vedere soltanto un lato della realtà e non l'altro. Non riusciamo più a vedere la complessità del reale. E questa bipolarizzazione del pensiero, della vita politica, del confronto pubblico porta appunto a questo spettacolo che abbiamo oggi. Insomma, basta guardare le trasmissioni televisive e appunto la rappresentazione indecorosa di questo tipo di bipolarismo. Quindi io non parlerei di transizione, ma di una mutazione che è avvenuta nelle forme della politica. Una mutazione inquietante, perché ha dentro molti elementi pericolosi di arretramento dal punto di vista democratico, e questo richiede, per essere affrontata, una critica radicale dei miti della Seconda Repubblica. Il bipolarismo, come ho detto, l'enfasi sul leader, sulla personalizzazione, perché ormai non si chiede più a una forza politica qual è il suo programma, ma si chiede soltanto chi è il leader che la rappresenta. E un altro grande mito è stato quello della fine delle ideologie. Siamo entrati nel mondo post-ideologico. L'abbiamo sentito dire più volte. Io penso che il mondo post-ideologico sia il mondo che non sa più pensare, perché l'ideologia altro non è che l'insieme dei criteri con cui interpretiamo la realtà. Poi può essere un'ideologia che funziona, che non funziona. No. Noi sempre guardiamo la realtà con degli occhiali, qualche volta sono occhiali deformanti, no? Anche noi abbiamo avuto nella nostra storia spesso degli occhiali deformanti che ci facevano vedere alcune cose e ce ne nascondevano altre. Però è importante tentare una interpretazione del mondo in cui ci troviamo a vivere. La fine delle ideologie, o meglio l'ideologia della fine delle ideologie, non è altro che la piena, definitiva accettazione del mondo così com'è, cioè la rinuncia a qualunque valutazione critica, la rinuncia a qualunque azione trasformatrice, perché quindi è l'ideologia più feroce, perché è l'ideologia che ci consegna alla realtà così com'è, ai suoi rapporti di forza, ai suoi rapporti di potere, e quindi determina poi la fine della politica, la rinuncia della politica. Allora, se questo è il quadro, a me pare evidente che non sia possibile, non sia realistico pensare a una ricostruzione, nel senso di rimettere in piedi quel modello che ha segnato positivamente la nostra storia passata, cioè il modello dei grandi partiti di massa. Può essere meritorio tentare di ricostruire qualche cosa che si avvicini a quel modello, ma io ho sentito troppe volte dichiarazioni, impegni, suggestioni che però tutte si sono rivelate poi abbastanza inconcludenti sul piano della realtà. Quindi più che una ricostruzione dobbiamo vedere come riusciamo, se è possibile, insomma, inventare, progettare nuove forme della politica come pratica democratica, probabilmente andando anche oltre la dimensione dei partiti, non affidando soltanto ai partiti questa funzione, pensando a forme più aperte di partecipazione democratica. Da questo punto di vista, ad esempio, io personalmente sono abbastanza favorevole allo strumento delle primarie, che hanno difetti evidenti, no, abbiamo avuto la vicenda napoletana, ma insomma, probabilmente uno strumento da perfezionare, però è un momento in cui riusciamo, insomma, a dare un senso di partecipazione attiva a persone al di fuori dei canali organizzati dei partiti, anche perché questi canali sono in gran parte ostruiti. Forme di democrazia partecipata, ci sono esperienze, spesso sono esperienze limitate, locali, in cui sulle politiche da fare in un territorio, su come riorganizzare il territorio, si attiva un processo di partecipazione ascoltando i cittadini. Ci sono esperienze anche nel mondo, no? Si è parlato molto dell'esperienza di Porto Alegre. Insomma, come ridare vita a una democrazia nelle condizioni date, nelle condizioni in cui appunto c'è non è possibile ricostruire quello che nel frattempo si è sfasciato. Quindi io credo che il grande tema è questo della democratizzazione, cioè la democrazia non come un processo da riconquistare, non come la difesa statica delle istituzioni, ma come un processo nuovo. E da questo punto di vista c'è una domanda a cui non so dare una risposta, forse Barbara, non so, che cosa è il Partito Democratico in questo quadro? Il Partito Democratico è il partito che prende in mano questo tema della democratizzazione? Il suo nome potrebbe significare questo. O è il partito di quelli che vengono dopo, il partito dei post, e di quelli che non soltanto sono venuti dopo, ma si vergognano di quello che sono stati prima, ex comunisti, ex democristiani, post ideologici, post fordisti, post moderni,
post industriali,
post umani. E questo non mi è chiaro. Ecco, io credo che, insomma, il Partito Democratico potrebbe avere delle chance, proprio per le ragioni dette, no? Perché oggi c'è bisogno di una diversa dimensione della politica e un incontro forte tra le grandi tradizioni democratiche, quella laica, socialista, quella cattolica. Può essere una grande impresa che darebbe un segno nuovo alla vita politica italiana, però sono evidenti anche le contraddizioni e le fatiche di questo lavoro. Allora, per concludere, io penso che noi dobbiamo lavorare su questi filoni. Uno sicuramente è quello della democrazia, della democratizzazione, io ho già detto. Lavorare sul tema delle rappresentanze. Se pensiamo bene, nella politica c'è sempre un gioco complesso, una dialettica tra la logica del potere e la logica della rappresentanza. Una società senza rappresentanze diventa una società in cui c'è soltanto la logica brutale del potere. È il tessuto delle rappresentanze che può fare da contrappeso alla tendenza degenerativa che ogni potere ha in sé. Rappresentanze sociali, anzitutto, ma anche rappresentanze delle idee politiche, delle culture politiche. Quindi pensare a un sistema plurale, non bipolare, un sistema in cui esistono soggetti sociali che intervengono nella dialettica politica, i sindacati, le associazioni delle imprese, soggetti politici diversi, che di volta in volta possono trovare poi dei punti di incontro, di intesa, ma attraverso un confronto democratico aperto. Quindi la ricostruzione delle rappresentanze è essenziale. Là dove si è formata una società senza rappresentanze, lì passa il populismo. E poi, come dicevo, insomma, non so se dobbiamo usare la parola ideologia o usarne altre, comunque una visione delle cose. Vendo la parte di narrazione. A me non piace molto questa espressione, ma forse vuol dire la stessa cosa che dico io, insomma, in altri termini, cioè comunque avere appunto una chiave per interpretare e capire il mondo. Se guardiamo bene, nonostante tutte le chiacchiere sulla fine delle ideologie, vediamo che noi siamo intrisi di ideologia. Un'operazione come quella della Lega ha avuto successo, ma la Lega è nata esattamente da un'operazione ideologica, anzi potremmo dire mitologica, il mito della Padania, il mito del Dio Po, il mito di una identità etnica originaria. Però appunto questa ideologia molto grossolana ha però avuto una sua efficacia, cioè nella politica non si riesce a fare qualche cosa di incisivo nella realtà se non si mobilitano anche i sentimenti, le passioni, se non si dà quindi un orizzonte di senso alle persone, se ci presentiamo come quelli che ormai hanno lasciato alle spalle qualunque visione del mondo, una politica soltanto come amministrazione dell'esistente non riesce a suscitare nessun sentimento reale. Ecco, queste sono un po' le mie considerazioni. Io, ecco, per una cosa su cui ho una riserva sul discorso di Reichlin, però vorrei discuterne con lui, è un po' questa idea che della nazione, insomma, lui dice bisogna, è l'idea di nazione da rimettere in piedi, ed è intorno all'idea di nazione che ridiamo un fondamento alla politica. Io penso che a questo punto dell'evoluzione delle cose, più che alla nazione, bisogna guardare al mondo e poi al destino delle persone nel mondo, e vedere se il mondo è ormai segnato da una logica oggettiva, necessaria, appunto la globalizzazione come il dominio incontrastato e incontrastabile di meccanismi economici, o se c'è spazio per delle alternative. In fondo la vicenda Fiat ci dice questo, no? La tesi di Marchionne è: non c'è altro da fare, non sono io che voglio esercitare un dominio autoritario, io non sono altro che il portavoce del mercato, il portavoce della globalizzazione. E a questa logica tutti debbono soggiacere. E il sindacato, secondo questa visione, ha una voce soltanto per dire un flebile sì, perché non può esercitare nessuna forza di contrapposizione o di contrattazione. Allora, ecco, dentro a questo scenario io credo bisogna ripartire un po' dalle contraddizioni reali, ripartire dalla condizione di vita delle persone. Io non metterei al primo posto, come spesso avviene, le riforme, l'ennesimo discorso sulle riforme istituzionali. Quelle, poi alcune cose si possono fare a partire dalla legge elettorale, però non è questo il primo punto. Il primo punto è mettere le mani nella società, nelle contraddizioni della società, e tentare su questo di avere un progetto politico, di ridefinire un progetto politico. Adesso siamo in una crisi politica evidente, credo che un discorso di progettazione può essere fatto in un dialogo aperto con diverse forze. Quindi io sono favorevolissimo a cercare le intese nelle più varie direzioni, a condizione che siano intese non fondate sul nulla, che non siano intese puramente elettorali, ma siano intese che sono costruite su una analisi della realtà e su un progetto sociale e politico che parla dal Paese.
Riccardo Terzi.
Troppo lunga?
No, mi pare di no, mi pare che. Ci hai fatto un ragionamento a tutto campo sui problemi dell'oggi, sulla democrazia, sulla persona, sulla dimensione nazionale o mondiale o globale, sulla crisi delle ideologie, ammonito di non indulgere alla tentazione di un ritorno al Novecento, al partito di massa di vecchio tipo. Ci vuole un'invenzione nuova, una cosa adatta alle contraddizioni di oggi e alla società di oggi. Su tutto questo allora continuiamo a discutere sull'oggi, dando la parola a Sabino Pezzotto.
Buonasera, grazie per l'invito, vediamo un attimo. No, io ho ascoltato con molta attenzione Riccardo, ma per me Riccardo è un dialogo che continua su tanti altri temi in continuazione. Penso sia utile a me, spero sia utile anche a lui. Ma io ho letto il libro, alcune parti non mi appartengono proprio oggettivamente. L'ho trovato sicuramente un libro molto interessante. Per me è interessante perché sfugge a quello che un po' si fa di questi tempi della grande memorialistica, no? Mentre mi è sembrato poi con qualche che il libro avanzi invece una riflessione politica sulla democrazia italiana e sul cammino che la democrazia italiana ha compiuto. È parziale, ma non poteva che essere così, perché la democrazia non è stata costruita da un solo soggetto, ma da più soggetti. E pertanto bisognava capire quali sono state le interazioni tra i soggetti di massa che hanno costruito la democrazia in Italia, perché se no ci sfugge e si cade in una sorta di solipsismo di parte che non aiuta a comprendere la dimensione del come la democrazia italiana si è sviluppata e di quali sono state le dialettiche interne alla costruzione del sistema democratico italiano, perché anch'io rivendico la mia parte. Ma non in antagonismo, perché oggi non posso rivendicare un antagonismo che c'è stato, ma rivendico il fatto che c'è stato quell'antagonismo, che se non ci fosse stato, probabilmente la democrazia sarebbe diversa, perché se avesse vinto il Partito Comunista, l'Italia sarebbe stata un'altra, bisogna che ce lo riconosciamo, no? Sarebbe stata un'altra, io non so cosa sarebbe successo. Non è successo ma con la storia, ma il seno, con il seno si fa la storia, ci insegnano. Però considero molto, molto bene il libro, perché parla del passato, riflette sul presente e cerca di aprire delle piste verso il futuro. Da un'angolazione probabilmente per molti aspetti diversa dalla mia. Per cui io considero questo libro un libro che ha una dimensione etica, che è qualcosa di più della storia, che è qualcosa in più della politica, che probabilmente è quella tensione che oggi manca dentro la politica italiana, che non è data solo dalle ragazze che vanno a Arcore, eh? Perché se fosse solo quello l'avremmo risolto, no? No, c'è una caduta etica, che è soprattutto una caduta etica del senso del pubblico, che non appartiene solo al berlusconismo, purtroppo, ma che è dentro la realtà italiana, nella gente. E lo vediamo nelle diverse espressioni. E poi dico, nel libro c'è questa capacità di coniugare i valori con la storia. Riccardo prima diceva, ma la fine delle ideologie. Il libro non è molto ideologico, perché la domanda, ma avreste fatto la rivoluzione, è lui stesso che mette in crisi una concezione ideologica senza dirlo, ma precisando nei fatti le cose che avvengono. Perché io ho sempre avuto il dubbio, lo posso dire, non vi arrabbiate, che non so quanti erano i comunisti in Italia, comunisti, non gli aderenti al Partito Comunista, che erano un'altra cosa. E lui, perché se no non saremmo arrivati dove siamo arrivati.
Anche chiedere quanti sono davvero i cristiani.
Sì, appunto, ma siccome io so che i cristiani hanno una condizione di minoranza sempre, perché se no non ci è dato per vocazione e non per, cioè, i cristiani non si misurano con i numeri, si misurano i democristiani, ma i cristiani non si misurano con i numeri, proprio è ininfluente. E credo che sia importante questo aspetto, che dice con chiarezza come noi veniamo da un percorso sociale e politico in cui le narrazioni avevano delineato dei confini, i confini con gli altri, che sembrerebbe quasi una negazione della dinamica dialogante, ma non è così. Perché è invece il definire chi sono io e pertanto il rispetto di chi sei tu, con il quale debbo necessariamente, nella diversità, dialogare. Le grandi narrazioni che noi abbiamo ereditato dall'Ottocento e dal Novecento hanno segnato dei confini duri, ma anche una possibilità di confronto e di dialogo. Ci sono state sicuramente delle esagerazioni, però c'era una ricerca, se no prima è stato citato Moro, ma potremmo vedere quello che qualcuno chiama il consociativismo e lo disprezza, fu invece una forma di dialogo tra narrazioni diverse che avevano a cuore, magari in modo diverso, un'idea di democrazia. La vedo molto più articolata, la questione e la storia. E questo perché lo dico? Lo dico perché quello che io avverto come mancanza nella politica oggi, oltre a quello che dicevo sulla dimensione dell'etica pubblica, è l'assenza di una coscienza della storia. Cioè non, tutto è il nuovo, no? Tutto è così. Abbiamo una scarsa attenzione ai cammini che si sono compiuti e che hanno fatto diventare la storia di ognuno una storia condivisa. anche nella dialettica. Il problema vero è che crea oggi apprensioni, preoccupazioni, è proprio quello di capire se è possibile trovare un approdo avendo cancellato tutto il nostro passato. Non reinterpretato, rivisitato, riposizionato. No, non abbiamo fatto operazioni di questo genere. Abbiamo pensato che lo archiviavamo. Nel passato non si archivia, pesa, continua a inseguirti. Devi fare un'operazione di cesura, ma deve essere una cesura intelligente. E io credo che questo sia uno dei grandi limiti della politica italiana e credo anche che sia il limite della sinistra italiana, che non ha fatto radicalmente, diciamo così, un confronto con la sua storia. La più archiviata, che è rivisitata, per carità, lasciando dietro di sé, a mio parere, lasciando dietro di sé tante nostalgie. E la nostalgia si vince quando uno rivisita ciò che è stato e ciò, e pertanto incomincia a ripensarsi per essere qualcosa di nuovo senza negarsi. Certo, e poi dobbiamo prendere atto che noi viviamo in un mondo che ha reso obsolete molte delle nostre idee e credo che abbia indebolito anche l'idea stessa della speranza e della possibilità di un oltre, perché tutto lo racchiudiamo nel tempo presente. Cioè non abbiamo più la capacità, proprio perché abbiamo evitato un confronto con la storia, non abbiamo più la capacità di pensare qualcosa che vada al dopodomani. Non abbiamo pensieri lunghi. Parlo di me, della mia parte politica, ma potrei parlare anche di altre parti politiche, che pensieri lunghi proprio non se ne vedono. E questo io credo sia un altro dei problemi che ha la dimensione politica. Quasi che dovessimo partire da zero. Quasi che quello che abbiamo fatto, che le sofferenze che abbiamo patito, non servissero a niente. Questo crea tensione. Allora, mi è piaciuto leggere nel libro, perché per me, forse per quello che abbiamo fatto sia io e Terzi, che sono cose significative, il come l'autore parla del suo incontro con i braccianti e gli operai. È una pagina interessantissima. Lo dico perché emerge con chiarezza in alcuni aspetti come certe figure operaie, essendo proprio o bracciantile, avevano una capacità politica e una intelligenza che gli derivava dall'avere vissuto una dimensione collettiva. E gli intellettuali, oserei dire, pur non avendo studiato, che è stata una delle grandi cose che viene normalmente dimenticata, che i partiti di massa e i sindacati hanno generato in questo paese. Se noi questo l'abbiamo buttato via. Ma se noi andiamo per... Lo dico perché oggi c'è una sorta di disprezzo verso quelle che sono le conquiste, come diciamo i risultati sociali, tutte queste cose qui. Ma dietro tutte queste cose non c'era solo il desiderio della rivendicazione, c'era un modo di pensare, di interpretare, di vedere la realtà. Allora a me dà fastidio quando le si indica come un qualcosa che frena. Certo vanno adattate, ma nell'evoluzione della dimensione civile di questo paese, l'insieme di queste realizzazioni, fatte in modi diversi e con pensieri diversi, rappresentano comunque un bagaglio che non bisogna disperdere, non da ripetere, per carità, non si ripete mai, La storia del sindacato è una storia, dal mio punto di vista, di adattamento. Siccome il capitalismo non sta fermo, non è statico, gli errori che commettono i sindacalisti è quando sono statici. Io vedo la vicenda della Fiat e dico che il paradosso è che il sì e il no hanno agito in termini di staticità e non hanno colto la dinamicità che lì si stava svolgendo. Perché ognuno di noi... Ecco, allora, invece lì in queste pagine si fa vedere come c'era questa voglia di fare. Allora io credo che la prima cosa che bisognerebbe ripristinare, lo dico anche nel rapporto con i ragazzi, no? Provate voi a parlare di un ragazzo e gli dite chi era Togliatti De Gasperi. Provate. E se poi gli dite chi era Pastore o Di Vittorio, la cosa diventa più faticosa ancora. Ma questo non aiuta, Non aiuta a creare una dimensione politica, una visione democratica, il perché abbiamo costruito dei percorsi, in modo diverso, certo. Allora io credo che uno degli elementi per rigenerare la politica è recuperare il senso della storia. È facile, non lo so, ma bisogna che lo recuperiamo. E di come si sono create e istituite, diciamo, i percorsi pubblici, ma anche le istituzioni democratiche, che non sono nate per caso o per volontà di qualcuno. Perché l'assenza di una visione, di un senso della storia, porta sempre a pensare che si può fare tutto così, perché lo desidera qualcuno. E noi abbiamo un po' azzerato tutto. Difatti parliamo di Seconda Repubblica e ci siamo immersi dentro tutti in questa bugia, perché è una bugia. In Italia non c'è una Seconda Repubblica. In Italia c'è la continuazione, con qualche trasformazione negativa, della prima. Perché non abbiamo cambiato la Costituzione, non abbiamo cambiato il ruolo del Parlamento, non abbiamo fatto le riforme istituzionali necessarie per dire che cambiavamo sistema, abbiamo solo lasciato spazio a mettere un nome su una lista che viene interpretato in contrasto con quella che è la realtà. Ma perché avevamo l'ansia del nuovo, dovevamo lasciare alle spalle tutto. Io credo che questo sia un qualcosa che pesa, che non ci aiuta, non perché l'assumo ciò che è stato in modo critico, no, tutt'altro. Avere il senso della storia significa avere una capacità critica sui percorsi che si sono fatti e pertanto mantenere una capacità critica sui percorsi che faccio e su quelli che voglio fare, se no finisce, se non ho questo tipo di sguardo. Crisi della politica, poi chiudo. Io mi sono interrogato a volte se veramente possiamo parlare di crisi della politica. Oppure se in crisi è il politico in senso lato, in senso pieno. O se più correttamente, ma non appartiene al dibattito pubblico oggi in Italia, se dovremmo affrontare il tema della crisi delle nostre modalità di fare politica e se non siamo all'interno, in tutto l'Occidente, in una crisi della democrazia così come noi l'abbiamo pensata. Perché le nostre democrazie nascono con dei presupposti e con delle caratteristiche ben precise. Ma il mondo che si sta determinando oggi, le sue interazioni, le sue relazioni, non è più il mondo che noi abbiamo pensato. Cioè, il vero fenomeno di questo tempo è la deoccidentalizzazione del mondo. Però quando dico deoccidentalizzazione, continuo a pensare che la mia forma sia l'unica forma, non compio un percorso critico. Perché io non so, in un mondo che è diventato più picco, più interrelato, più collegato, se il modello delle democrazie occidentali, che nasce in un contesto culturale ben preciso, possiamo essere d'accordo o meno, ma il contesto è quello cristiano dell'illuminismo, perché questo è il contesto, in una interazione con le, soprattutto perché non le conosciamo, non le abbiamo praticate, perché in Europa tutto sommato la differenziazione avveniva fra confessioni e non fra religioni, se l'entrata delle culture dell'Oriente ha ancora una capacità di farci pensare la democrazia come noi la pensiamo. E se il confronto con l'Islam ci fa ancora pensare la democrazia come noi la pensiamo, oppure se non sono queste interazioni che derivano dalla globalizzazione che stanno mettendo in crisi o in tensione, forse il termine più esatto, l'idea di democrazia che noi abbiamo elaborato. Certo che anch'io guardo con grande attenzione a quello che succede in Egitto, no? Lo diceva Terzi, che lì siamo a una rivoluzione vera che ha un tratto democratico, che ha un'attenzione, uno sguardo ai modelli di vita dell'Occidente, ai modelli di vita dell'Occidente, però non so alla fine quale sarà lo sbocco da un punto di vista democratico, perché è una cultura che io non conosco. E l'Egitto vorrei dire che è molto più vicino all'Europa rispetto a come mi sposto in là e arrivo anche al pianeta cinese. Ecco, io dico che la crisi della politica è più una crisi del modello di democrazia che si impatta con questa interrelazione di un mondo che è diventato strettamente collegato. E la crisi della democrazia perché oggi la relazione tra le persone è una relazione diretta. Io sento molti miei colleghi che mi spiegano che con internet abbiamo aumentato la partecipazione. Io non lo so, o se l'abbiamo individualizzata. Per cui io entro in comunicazione con gli altri, non in una relazione, ma in una comunicazione che posso chiudere o aprire, oppure che mi arriva indirettamente. Cioè cambiano proprio le forme. Ora la democrazia ha bisogno di luoghi, di spazi, di modalità, che questa nuova modalità li toglie, li cambia. Ecco perché facciamo fatica, perché noi siamo gli uomini dell'Ottocento, del Novecento. Io sono culturalmente, profondamente, un uomo del Novecento. I miei paradigmi interpretativi sono quelli che ho ereditato nel Novecento, ma vale ancora? Guardate che cioè della trasformazione profonda è veramente qualcosa che mette in discussione il modello della nostra democrazia. Ed è un problema che attraversa tutto l'Occidente. Se io guardo la realtà lombarda, sì, c'è la Lega, per carità. La Lega è una forma di difesa, di una paura rispetto a ciò che sta cambiando dentro la realtà lombarda. Perché ho paura. Quando io parlo con mia figlia e mi dice: ah, stasera vado a Berlino e torno domani mattina, vado a fare una festa a Berlino. Cioè, a me mi salta la testa, no? Io al massimo andavo al paese vicino, ma che vuol dire che è cambiata? Mia figlia dice: io stasera scrivo, parlo con qualcuno che sta a New York o da altre parti. Capite che queste cose non sono cose così, è la tecnica, è qualcosa in più. È una tecnica talmente pervasiva che muta le modalità della relazione, altro che partiti di massa. Cioè, ci obbliga a ripensare oggettivamente la forma della rappresentanza e la forma partito, se ha ancora un senso, un significato. E io sono innamorato dei partiti, Perché quando io avevo 15 anni mi insegnavano come si faceva a fare un bilancio comunale. Avevo 15 anni. Oggi non lo insegna più nessuno, no? Però è cambiato, diciamo, è cambiato veramente la relazione, è cambiato il mondo. Sono cambiati, soprattutto attraverso la rivoluzione liberista, l'idea della regolazione. Ma non è cambiata solo perché loro lo dicono, ma perché noi lo pratichiamo. Non c'è un politico che non dice: non faccio questa cosa se no i mercati. Allora l'elemento della regolazione non sono più io, il politico, è il mercato. Ma lo dico tutti i giorni, eh? Allora stai attento a quello che dici, non possiamo andare a votare se no i mercati. Cioè, voi capite qual è la trasformazione che si è introdotta? E cioè la politica è diventata l'ancella dell'economia, non viceversa. Ma questa è profondamente entrata dentro. E che pertanto la regolazione non è più quella della politica, è sfuggita alla politica. Perché a Milano, secondo voi, chi regola la città è il municipio? Sì, fa alcune cose. Ma la regolazione complessiva di questa città sta altrove. E sfugge ai canoni e agli strumenti della democrazia e della politica. Ecco perché dico, c'è un'ansia, un desiderio, una voglia di cambiare. Certo che faccio più in fretta. In una situazione di questo genere, o la Lega che fa il sindacato del territorio, come ha detto oggi Maroni, e allora siccome mi cambia tutto attorno, devo pure aggrapparmi a qualcosa. Oppure mi affido al capo che decide, mi risolve anche questa cosa, no? La politica decidente. È una mistificazione tremenda. Pensateci bene, perché si caricherà sempre su alcuni soggetti, poi ci abbiamo infilato una legge elettorale di un certo tipo, l'ansia delle leadership, che non ci toglie nessuno, io per primo, poi il PD per secondo e Berlusconi che sta sopra, no? Io vado a votare Berlusconi, vado a votare Veltroni, vado a votare Casini. Ma è il bisogno che ho di avere una identificazione. Quando sento le critiche, ma se andiamo alle elezioni vincerà ancora Berlusconi? Probabile. Ma perché l'aver personalizzato le personalità più piene di soldi o più in grado di dare un'immagine di sé vincono? Vincono. Sì, ma se noi diciamo che lui è un ladro, probabilmente in una società come la nostra succede il contrario. Cioè anche l'anti-berlusconismo è una forma di appoggio al berlusconismo, eh? Cioè la nostra fatica sta tutta dentro qui. E lo stesso vale anche per le dimensioni del conflitto sociale, cioè ci hanno tolto tutte queste cose dicendo ma tanto c'è il mercato, regola tutto. E l'altra grande trasformazione che è avvenuta e che crea difficoltà è proprio quella di avere così trasformato il cittadino, la persona, da lavoratore a consumatore. Quando io sono un consumatore, l'unica cosa che conta non è se sono un produttore, se lavoro bene, se sono un imprenditore capace, è quanti beni ti do e come faccio ad renderti quei beni. E questo ha determinato tutta una crisi di costi che diventa crisi economica e che ha messo in difficoltà la capacità dei sindacati di fare rappresentanza. Non c'è una cattiveria o un tradimento nel sindacato. C'è il venir meno anche lì degli elementi che lo tenevano su. Perché quando io da lavoratore divento consumatore, lo si usa anche nel lessico politico, no? Porto dai bei discorsi di qualche leader politico che dice basta con i lavoratori, ma consumatori, dobbiamo essere attenti al consumatore, perché al consumatore siamo attenti al mercato. E pertanto vengo deprivato dalla mia personalità, vengo atomizzato e divento un'altra cosa. E allora questo è il perché è un problema, è venuto meno il senso del lavoro, ma non del lavoro manuale, del lavoro umano, cioè della capacità umana di trasformare, di produrre, di generare. Devo solo consumare. Ma non è una critica al consumismo, perché sto meglio quando mangio che quando non mangio. È la perdita di senso e di significato delle cose. In questo senso una mutazione antropologica. Perché non è più l'uomo in sé, per sé, per quello che è, che vale. Ma è quanto consuma e come consuma e se mette, se si veste in un modo o se si veste in un altro. Cioè la vera crisi del politico, e nel libro si rintraccia questa idea, è la crisi che ha trasferito la sovranità dalla politica all'economia. Non so come se ne esce, eh? Perché anche nel linguaggio che uso io, che usate voi, i termini che usiamo sono quelli dell'economia, non quelli della politica. Cioè, un'analisi del linguaggio ci fa capire come veramente è mutata la cosa, come è mutata, e pertanto mutano il modo con cui io mi relaziono con gli altri. Perché se viene meno la mia dimensione umana, il mio essere carne, sangue, passione, ma sono solo un soggetto consumante, al massimo posso avere dei desideri o delle soddisfazioni, e pertanto racchiudermi in una forma di edonismo, è chiaro che non me ne frega nulla di mettermi con te, ma mi interessa quello che porto a casa io. E l'economia può mobilitare gli interessi, ma non le passioni. Senza le passioni ideali, non le ideologie, le passioni ideali, senza una vision del mondo, delle cose, delle persone, anche la dimensione etica va a pallino. Cioè, non è che la dimensione etica sia una roba connaturata all'uomo, la dimensione etica fa parte di una visione delle relazioni umane, delle relazioni tra persone. E pertanto è la relazione tra persone che determina la mia condizione del fare politica, del partecipare, del fare economia. E allora è logico che noi siamo una società ripiegata sul presente. Prima, perché poi il futuro non sappiamo bene che cos'è e ci fa paura. Mentre il presente, plam, lo afferriamo. E difatti facciamo un sondaggio al giorno, no? I sondaggi in politica servono a rilevare quello che succede oggi e ad agire su quello che succede oggi. Non che ho un pensiero lungo sul quale faccio misurare la società e ho una visione dei tempi lunghi, che era propria della cultura, diciamo, cattolica e della cultura socialista. Il socialismo era un orizzonte, non si sapeva mai quando si raggiungeva. Però era un orizzonte, per me era il regno di Dio con tutti i suoi annessi e connessi. Però avevo un pensiero lungo, che non si ripiegava sulla dimensione del presente. Perché se mi ripiego sulla dimensione del presente, tutto diventa gestione, tutto si incardina nella politica del fare, o al massimo, quando sono un po' progressista, in quel riformismo tecnocratico che pensa che nel cambiare alcune leggi, nel cambiare alcune istituzioni, cambio la società, cambio la politica e cambio il mondo. E io credo che il termine vero oggi che abbiamo è proprio come riusciamo a cogliere come è cambiata la società. Partiti di massa sono finiti, non sono riproducibili. Mi dispiace un po', perché io ne ho nostalgia. Perché era una scuola, era una compagnia, erano amicizie, era un vivere insieme, no? Perché la dimensione di massa delle nostre società non c'è più. C'è una crescita che io vedo in termini positivi di una individualità, di una soggettività delle persone, che però bisogna avere la capacità, e questo sarebbe il compito della politica, di non lasciar ricadere nell'individualismo e nel soggettivismo, e pertanto riportarla alla relazione solidale con chi condividi una visione, ma bisogna proporre una visione. Ecco, allora io credo che proprio, siccome siamo in una società di monadi che fanno fatica a stare insieme, bisogna riflettere molto su quale può essere la dimensione della politica, cioè tornare alla politica. Questo è il tempo, bisogna parlare di politica. Recuperare il senso del pluralismo. Io non condivido, lo dico così, perché sono inibenti. I partiti fusi, mettiamo dentro tutti, poi si spaccano sempre, come abbiamo visto, sia a destra che a sinistra, e sono per una visione pluralista. Ma una visione pluralista non vive con le primarie, Perché se tu hai il diritto di fare le primarie, di sceglierti il tuo candidato, ma non le puoi imporre a me. E se tu vuoi camminare con me, non fai le primarie e cerchi con me di trovare delle soluzioni. Ma
ma lo dico con onestà. Poi uno dice no, noi andiamo avanti con le primarie, per carità, liberissimi, è anche giusto per chi lo fa, ma non consente di valorizzare la dimensione del pluralismo che è necessaria per creare le condizioni del cambiamento. E così noi abbiamo lasciato spazio al populismo. Guardate, io non ho paura del conservatorismo, anzi, mi fa paura il populismo, perché il populismo non ha parametri, non ha la possibilità del confronto, perché ti scavalca sempre, arriva sempre prima lui. No, stamattina il Presidente del Consiglio scrive una lettera come se fosse arrivato ieri al governo. Ma ti scavalca, no? Cioè è così. E siamo in un tempo in cui forse facciamo anche fatica per i linguaggi, le forme, le interazioni, le cose che sono successe, a definire che cos'è la sinistra, il centro e la destra. Da questo punto di vista, tornare a pensare ai valori e a come incardinarli nella prassi politica può essere un modo più utile che le classificazioni che noi abbiamo ereditato dal Novecento. Allora, come uscirne? Io non lo so come ne usciamo da questa crisi. Io spero che si vada a votare. So che quando lo dico non sono molto apprezzato. Io dico, spero che si vada a votare, anche se vince Berlusconi. Sta calmo. Ma io credo che serva oggi una cesura. Questo è, io credo che sia... Poi non lo so come ci andiamo, come ci andremo noi e come ci andrete voi, ma oggi ritornare al corpo elettorale a chiedergli un giudizio e poi vedere se dopo le elezioni non è possibile fare quello che per questo paese è necessario, una grande coalizione per affrontare le 4-5 cose e poi tornare in un sistema politico più normale, alla normale dialettica politica. Non abbiamo altre alternative. Grazie.
Grazie Pezzotta. C'è una consonanza di fondo che ho notato nell'intervento di Pezzotta con una tesi cara a Reichlin, che è nel libro ma è anche nella sua narrazione continua in tutto ciò che scrive, che l'economia mercatista, con la mercificazione del lavoro e della stessa persona umana, vince sulla politica. Questa è la crisi che Alfredo descrive della politica. Vince sulla politica rendendola impotente, che una potenza superiore la soffoca, si sovrappone alla politica come padronanza da parte degli uomini del proprio destino. Ma, e questo è l'oggetto di una riflessione molto interessante, nel mondo c'è solo questo? O ci sono anche le forze, le indicazioni di qualcosa di diverso, che rivendicano invece, penso all'analisi che fa Senna, a Amartya Sen, penso all'analisi di Stiglitz, o c'è invece nel mondo qualcosa che indica che ci sono forze che si muovono contro questo dominio? Parlo del mondo, perché nell'Occidente certo il pensiero è unico, cioè l'ideologia dell'economia mercatista che ha vinto sulla politica ha trionfato e ha imposto anche una cultura, anche la sua visione del mondo. Siamo tutti consapevoli di questo e siamo tutti colpiti da questo, ma nel mondo forse, e questo è il pensiero che ci deve più di tutto interessare, ci sono le forze e le condizioni per trovare delle alternative. Nella stessa Europa forse, anche se è nell'Occidente. E questo è lo sforzo che io credo dovremmo fare, non lasciandoci imprigionare nel presente e nel nuovismo. Io condivido molto la polemica contro il nuovismo. Lo sguardo sul futuro si ha se si ha la consapevolezza della storia, sia culturalmente sia idealmente. Il nuovismo è superficiale, è sterile, non porta a risultati. E io credo però che dobbiamo pensare per l'innovazione verso il futuro, guardare se c'è, se ci sono le condizioni per creare qualcosa di nuovo contro l'economia che ha schiacciato la politica. Questa è la riflessione che io suggerisco e poi sentiamo anche le suggestioni che ci darà Barbara Pollastrini.
Grazie Andrea, grazie. E grazie a chi mi ascolta. Io non so rispondere alla tua domanda, mi permetterò solo di fare alcune considerazioni che in qualche modo però sfiorano, non dico una risposta, sarei davvero presuntuosa, ma un tentativo di avvicinamento a una risposta. Intanto, innanzitutto, anch'io, anche se non ci sente, insieme a voi, credo, voglio aggiungere i miei auguri a Alfredo Reichlin e speriamo di averlo presto con noi. Possiamo organizzare una seconda puntata e andare e continuare questo bel confronto che sicuramente ci dà un'ora di respiro in un momento politico assai buio. E permettetemi di dire poche cose. Innanzitutto, non so quanti di voi abbiano già letto il libro di Alfredo Reichlin, molti forse di voi. Chi non l'avesse fatto, lo faccia al più presto e soprattutto come l'ho rifatto io per venire questa sera, avevo già avuto l'opportunità di leggerlo, guardando magari la televisione, scusate se dico queste cose banali, fra appunto una delle tante comunicazioni di quello che dovrebbe essere la comunicazione di un premier alla nazione, al paese, un porta a porta o un telegiornale di Minzolini. Hai ragione, sai, si parla ormai, la politica è attraversata, oltre che da internet e da un diverso tipo di comunicazione, attraversata e sicuramente molto orientata anche nei sentimenti, la politica, le persone, orientata nei sentimenti, nell'emotività, ecco, non dico nei sentimenti profondi, da ciò che vede e quindi da ciò che appare. Ed io credo che leggere questo libro è molto bello, mi spiace che Reichlin stasera non ci sia, non lo dico, è davvero bello, vedendo sia già un modo per ragionare del passato e del futuro con noi stessi e con tanti, perché è un libro, lo diceva in qualche modo Riccardo e condivido, che è una storia, insomma, narrata da un uomo che sa evitare due insidie che l'età o le amarezze riservano. Un'insidia è quella del rimpianto sul passato e l'altra insidia è quella della estraneità rispetto al dove si è. Io l'ho vissuto così perlomeno e ho vissuto in questo la grande freschezza e potenzialità del libro, cioè un uomo, un grande protagonista culturale, intellettuale, che ha attraversato quasi un secolo, comunque insomma diciottenne durante la Resistenza e ora con questo libro e con una funzione da protagonista nella costruzione di un nuovo partito, quindi un grande spazio della storia, e che di quella grande esperienza dà una traduzione molto fresca, perché io in quel libro, sai Pezzotti, hai ragione tu, questo sì, rivolto soprattutto innanzitutto a noi, no? Non parla di tutti, ma rivolto soprattutto innanzitutto a noi, io ho letto un costante invito a usare la storia per guardare molto in avanti per guardare con gli occhi spalancati al mondo e per costruire un futuro. Il messaggio, lo voglio dire a chi ci ascolta, non è un messaggio rassegnato, non è un messaggio, secondo me, pessimista, è un messaggio alla fine costruttivo, positivo, è un messaggio tutto sommato fiducioso rispetto alla funzione della politica se ci si sa riappropriare di un'idea di politica opposta appunto a quella che noi vediamo spesso alle televisioni o che viviamo anche nei nostri luoghi di lavoro, perché è così. E Reitlin, arrivo all'oggi, all'inizio usa una parola che davvero stride con i nostri sentimenti forse attuali, e cioè non ha pudore e ripete, usa più volte la parola felicità rispetto ai sentimenti che lui ha provato quando la politica riusciva ed era riuscita non solo a quel grande riscatto civile che è stato la Resistenza, vissuta da lui diciottenne, ma era riuscita, è vero, le immagini dei braccianti, l'evocazione delle grandi fabbriche del nord, era riuscita a ridare una dignità, una funzione morale, una guida a una parte di popolo scelta per emancipare l'intera società, e cioè a ridare un orizzonte. Lui parla di felicità che a loro giovani, quando erano più giovani, e a loro poi negli anni meno giovani, ha dato la politica. E di qui io traggo piccolissime considerazioni e ho finito. Io non so se la politica oggi renda felici molti, e scusate se io parto da questa espressione di Reitlin, penso che però la politica tornerà ad essere importante quando comunicherà a tanti un sentimento di comunità e sì, un sentimento anche di gioia, di possibilità, di riuscita nello stare insieme. E in questo c'è un elemento di felicità. Non saranno più i partiti di massa. Condivido molto quello che diceva Riccardo. Dobbiamo inventare, sperimentare, con coraggio usare forme nuove, ma comunque la politica tornerà ad essere quella cosa se saprà costruire in un mondo mutato degli spazi pubblici comuni. Sarà attraverso la rete, sarà attraverso i luoghi, io credo ancora molto nei luoghi, semmai devono cambiare i luoghi, ma io credo molto nei luoghi perché credo che la politica sia fatta di materialità, e la materialità non è data solo dalle esigenze, dai bisogni delle persone, spirituali e concreti, ma è data anche proprio dal vedere le persone, non dico dal toccare, ma sì, c'è una materialità nel rapporto umano che nasce dalla considerazione piena di chi hai davanti. Quindi io credo sì che si debbano sperimentare nuove forme, ma che non si possa rinunciare, ci metteremo anni forse, all'idea che poi la politica, la nostra, la politica democratica, diceva Riccardo, debba essere capace di ricostruire comunque degli spazi pubblici condivisi, io la dico così, degli spazi comuni. Noi, Partito Democratico, finiremo il nostro lavoro nell'essere partito, tu mi chiedevi cosa siamo, cercherò una risposta, una mia risposta personale, banalizzo, ma quando avremo una canzone con cui identificarci, quando torneremo a avere dei miti in cui ritrovarci condivisi, quando torneremo noi stessi a essere una comunità democratica. Io non rinuncio a credere che debba essere così un partito nuovo, diverso, moderno. E allora, sì, per canzone ne abbiamo, avete capito, una canzone che evochi un orizzonte. E allora vi dico le ultime due cose, prima di dire una battuta sul momento politico drammatico, come riteniamo in tanti. Io credo che non solo dal libro, ma dall'esperienza più recente, quei luoghi comuni, collettivi di dibattito, di crescita, di studio, di formazione a uno spirito critico siano proprio necessari, Riccardo, per fare quello che dicevi tu, per far vivere questo Partito Democratico e, aggiungo, per allargarne persino la sua capacità inclusiva. Io non credo, se parliamo di momento costituente per la Repubblica, che sia finito il momento costituente per un partito che sia parte di quella Repubblica. Non credo che sia finito neanche la nostra capacità, non parlo solo di aggregativa, la nostra capacità partecipativa, ma di aggregazione. Ad esempio, lo dico, non credo che sia finito, ma che debba continuare un confronto con la sinistra fuori da noi. Penso che non sia chiusa quella fase, ci vorrà tempo, ma che non sia chiusa quella fase di un ragionamento comune per darci approdi successivi persino comuni, ma questa è una mia idea e secondaria. Dicevo, per tornare a solo due parole, che per esercitare quello spirito critico a cui tu facevi riferimento, proprio per investire nel Partito Democratico come strumento di una democratizzazione della società, e cioè per far sì che nella società italiana nessun potere idealmente sia sottratto alla democrazia. Riccardo, noi abbiamo bisogno appunto di questi spazi pubblici di studio e di ricerca, perché altrimenti quei miti da distruggere del Partito Democratico per costruire un Partito Democratico che abbia davvero quelle finalità non saranno distrutti, perché sarà più forte di noi l'omologazione indotta, ad esempio, dai media, dai giornali, dai quotidiani. E faccio degli esempi. Tu dicevi, noi siamo caduti in alcune trappole che sono culturali prima ancora che politiche. La trappola che fosse finita, della caduta, della fine delle ideologie. Io sono molto d'accordo con te. Tu facevi riferimento alla Lega. Io ti faccio riferimento a quello di cui parlava, e ne hai accennato tu, ne parlava Pezzotta egregiamente. Cioè, nel mondo, mai come ora, le ideologie hanno un peso, proprio perché c'è una domanda di senso e io devo dire anche una grande domanda di uguaglianza, ma chiuderò su questo. E ideologia al punto, ideologie, fino addirittura ai fondamentalismi, Quindi, in un mondo attraversato addirittura dai fondamentalismi, in cui, come diceva Pezzotta, noi vediamo da un certo punto con molta passione, almeno con grande partecipazione e speranza, quello che succede in Egitto per alcuni, però non possiamo non domandarci e poi, perché appunto fondamentalismi, ideologie hanno interrotto quell'idea di progresso e di funzione dell'Occidente, di democrazia progressiva con cui noi eravamo abituati a misurarci. Quindi, ma anche qui, per costruire non una nuova ideologia, ma un impianto culturale forte, quel punto di vista, adesso lo dico banalmente così, quella visione di cui parlavi tu, anche a me non piace molto la parola narrazione, che semmai narra qualcosa che c'è già, di nuovo torna in campo l'esigenza di avere la paziente, di risvolgere quel paziente lavoro di rimessa in rete, di rivalorizzazione dei luoghi comuni, se no non ci si fa, in questo caso del pensiero e non solo del pensiero. Tu dicevi un'altra cosa, guardate, sono le ultime due cose e mi scuso, e questo è davvero, io l'ho trovato bellissimo nel libro, diciamo, lo condivido molto nel libro di Reichlin. Alla fine un partito è un impianto di idee, di valori, di visione, di indicazione di orizzonti, ma poi un partito, questo lo aggiungo io prendendo molto spunto da quello che è stato detto sul riformismo tecnocratico, un riformismo dall'alto, ma un partito è soprattutto il suo popolo. E anche qui, cosa vuol dire che un partito è soprattutto il suo popolo? Altro mito da far cadere, almeno con cui vale la pena di fare una battaglia delle idee nel Partito Democratico. Vuol dire forse che in quanto tale un partito si può presentare come una coperta che copre tutta, che pretende di parlare a tutta la società, che si stende sulla società, nelle colline, nei mari, nella pianura, o un partito non deve scegliere, questo è il punto, la parte di popolo da rappresentare. Cioè non deve scegliere né la modernità né le condizioni date, so anch'io che è finito il fordismo, ma insomma c'è un popolo, quale popolo il mio partito vuole rappresentare? L'inganno del partito maggioritario era lì, è ovvio che un partito aspiri a diventare maggioritario, nel senso allargare il suo consenso, non so come dirvi, è un'aspirazione legittima di ricuare un consenso se crede in se stesso, ma l'inganno che ci è stato riproposto anche 15 giorni fa era interpretare questa ambizione di un partito nel guadagnare consensi, nel conquistare cuori e menti, nello scambiare questa ambizione culturale, ideale e politica con la possibilità che questo partito rappresentasse tutti, un'indistinta società, mentre mai come oggi la società è attraversata da diseguaglianze, da bisogni diversi, da domande diverse. Io anche qui sarò piuttosto tradizionale, ma penso che insieme al recupero di un impianto ideale culturale, appunto la critica alla rinuncia di un pensiero forte, noi dobbiamo cercare di capire chi è, e io credo che la strada ci sia, la bussola ci sia stata indicata anche di recente, avere l'ambizione di rappresentare una parte di società e decidere che, insomma, quella parte di società, quel popolo, è per noi, è deve diventare la guida morale, culturale e sociale del progetto di cambiamento, che altrimenti rimane asettico, neutro, incapace di sfondare, non solo perché non modifica i rapporti di forza, nella società c'è il conflitto e io dico c'è bisogno anche in alcuni casi di conflitto, ma perché rischia di appunto smarrire l'anima di un partito democratico. Il mio punto di vista è banale, detto in vi parrà banale, ma io non vedo che il mondo del lavoro in tutte le sue differenze, non vedo che appunto il tentativo di ridare un valore al lavoro, riconoscerlo, e il mondo del lavoro nel sapere, il mondo del lavoro manuale, uso questa espressione, vedo quelle donne che non si rassegnano, vedo quei giovani che hanno una domanda di futuro, ma non è il tutto. Cosa è stato uno stridore sul caso Fiat? Siamo ognuno di noi in grado di capire che Marchionne, che rappresenta interessi, che ha una grande responsabilità, dico di più, potesse, come si dice, tentasse di modificare un modello contrattuale, ma il punto è che noi non possiamo dire, come è stato detto, gli interessi di Marchionne nel mio partito, Pezzotta, tutto sommato Marchionne rappresenta la modernizzazione, e chi ripropone un ragionamento sui diritti, non ti sto dicendo che in modo compiuto e convincente è invece dalla parte della conservazione. Mentre appunto il grande tema oggi è quello, se parti ad esempio dal valore del lavoro, del sapere, dalle aspirazioni dei giovani e delle donne, mentre oggi noi abbiamo di fatto la necessità di costruire una nuova mappatura di diritti in modo unitario, diritti umani, sociali civili che mettono al centro la grande rivoluzione di questo secolo, che è la rivoluzione della dignità della persona, che non è divisibile. Quando reclama il diritto al lavoro, da quando reclama il diritto a un testamento biologico saggio, quando reclama il diritto a essere riconosciuto per il proprio progetto di vita, o quando reclama il diritto a non morire di fame in intere parti del mondo. Quindi io voglio dire che alla fine il libro di Reichlin, soprattutto per quelli giovani, e per quello che sarebbe bello magari riorganizzare con lui, più che un confronto con noi, che è per me è bellissimo, però una lezione, non so come dire, un confronto con quelli più giovani, davvero giovani, una lezione in una scuola, in qualche luogo. E il libro di Reich è un grande insegnamento a che cosa? All'idea che una classe dirigente, per come l'ha potuta vivere lui, ha un tratto, se è nella grande, come si dice, se è nella grande alveo di una storia democratica mondiale, e il tratto è quello di non rinunciare, cioè di non rinunciare a credere, la dico con le parole dei giovani, che un nuovo mondo è possibile, non rinunciare nel mutamento delle cose date a ritenere che in questo sciupio di parole alcune parole devono ritrovare senso e programma, e la prima è quella dell'uguaglianza. Chiudo su questo, perché non vi è dubbio, e lo sappiamo tutti, che il liberismo e le subalternità al liberismo venute anche dalla sinistra europea in parte, oltre che da noi, una grande subalternità culturale al liberismo, ci hanno consegnato un mondo più ingiusto. E non vi è dubbio che alla fine il tema dell'uguaglianza e la redeclinazione del senso dell'uguaglianza oggi, insieme alla, come si dice, sì, il senso profondo dell'unitarietà dei diritti in Italia e nel mondo. C'era un bellissimo articolo, non so se l'avete visto, di Sofri su Repubblica, quando diceva: vi sembrerò antico e forse oso troppo, ma se mi chiedessero qual è la parola da usare oggi, direi internazionale, perché abbiamo a che fare con una grande questione utopica e concreta insieme, che è quello appunto sull'uguaglianza e sull'unitarietà, l'unitarietà dei diritti non frazionabili nei paesi e nella persona, si possa costruire una nuova spinta per un grande cambiamento. Non mi ricordo a memoria, ma in questa parola internazionale e nel rapporto fra internazionale e persona, io credo che ci fosse molto della parte migliore della storia del solidarismo e della sinistra italiana. Ripartire da grandi temi, l'insegnamento di Reichlin è questo, è il modo migliore per avere il senso dell'essere anche classe dirigente di un paese. E credo che quello che si è smarrito in questi anni, seguendo il liderismo, poi attenga questo, cioè il fatto che le classi dirigenti hanno smesso di immaginare un mondo nuovo e diverso, radicalmente diverso, e alla fine si siano rassegnate. È avvenuto per ragioni di età, è avvenuto per smarrimento di autonomia, è avvenuto perché tutto si consuma, sta di fatto che un po' è avvenuto e un po' è avvenuto anche in casa nostra. E prendendo atto dei nostri limiti, forse possiamo migliorare, che è quello che ci dice di fare Reichlin, quando, citando Napoleone, dice: continuiamo a cercare.
Grazie. Allora, vista il tempo che abbiamo impiegato a discutere e interessarci di queste cose, siamo arrivati a un'ora molto tarda. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e soprattutto i tre relatori, diciamo, che hanno fatto interessanti riflessioni, e facciamo gli auguri al nostro Alfredo Reitling.
Io sono d'accordo con te sul bipolarismo.
C'è.
Io ce l'ho proprio. Non funziona?
Gracias.